What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did-we-just-hit-a-million-orders stage, Shopify's there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/try. Go to shopify.com/try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com/try.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Buonasera a tutti e grazie anche da parte mia per essere a questa DeepCon. Un infinito grazie a Flora per continuare a mettere i miei interventi in scaletta, non rendendosi conto di quello che sta facendo, dandomi l'onore e l'onere di aprire questa convention di amici ormai di lunga data. Prima di iniziare vorrei presentarmi. Sono Marco Taddia, alcuni di voi si ricorderanno di me per i miei viaggi in Giappone, i miei racconti brevi, il mio canale Telegram e tante altre cose di cui in realtà non frega niente a nessuno. Quindi arriviamo subito all'intervento con un avviso importante. Quanto vedrete potrebbe cambiare radicalmente la vostra esistenza e la vostra percezione della vita umana. Non sto scherzando. Un effetto simile l'ho avuto alla prima visione di un film poco più di 20 anni fa. Quel film era Starstruck della Spasmo Video. Da sottolineare che quella era un'opera amatoriale, mentre in questo caso è un'opera prodotta e finanziata con capitali e che ha creato un ritorno economico non da poco, tanto che si è meritato pure un sequel. Detto questo, vi lascio qualche secondo per riflettere se la vostra esistenza merita più rispetto, invitandovi ad uscire assieme ai minorenni non accompagnati. No, seriamente, non sto scherzando. Se qualcuno sì, magari lo portiamo fuori. Allora, quindi ok, bene. Ma cosa vi dico? Benissimo. Vedo che siete tutti votati al martirio cerebrale, quindi iniziamo senza ulteriori indugi. Mi sono scervellato per tutti questi giorni cercando un supereroe in stile americano, nato però dalla mente dei giapponesi. Malata, direbbero alcuni, ma faccio giudicare a voi. Ebbene, su tutti quelli che mi si sono paventati davanti, di cui fra l'altro si parlerà poco dopo nel mio intervento con Gianluigi Gatti, fra l'altro, chi li ha sovrastati tutti è indubbiamente questo supereroe osceno che tutti voi non vi toglierete mai più dalla testa. Signore e signori, vi presento Entai Kamen. Bene, se puoi mettermi lo sfondo 3 così iniziamo a svelare un po' questo... Sfondo 3. No, scusa, sfondo 2, ho sbagliato io. È uguale. Ok, boia, tablet. Questo film, e come avete potuto vedere del 2013 intanto, la intro è in totale stile Marvel e già fa capire il livello a cui ambisce, o vorrebbe ambire, in cui vorrebbe ambire questa pellicola. Ma andiamo con ordine e parliamo un attimo di quando nasce l'idea di questo supereroe. Dobbiamo tornare indietro di una decina, ventina d'anni, al 1992, esattamente quando regnava sovrano il trash ignorante e il boom economico, se non ti fermi tablet di spostarti come ti pare a te, mi arrabbio, adesso vediamo se così funziona. Sì, lo scrivo, è incredibile, cioè ho un... predisposizione assolutamente incredibile. Ok, non so, mica così. Probabilmente i primi anni 90 in Giappone, quelli della seconda potenza mondiale, sono stati l'apice della cultura nipponica in quanto ad innovazione e ricerca dell'innovazione stessa. Questo tablet qua è dotato di vita propria, non mi era mai successo. Comunque nasce questo manga, all'epoca nel 92, chiamato... la mia pronuncia giapponese sarà incredibile, Kyukyoko Hentai Kamen, in un remoto angolo, appunto, del Giappone, dalla testa di Keishu Ando, che dopo questo prodotto, durato ben 6 tankobon, sono quelle raccolte di 6 fumetti di solito, non ha realizzato mai altro, eclissandosi dalle scene, fin quando non riemerge appunto nel 2013 per realizzare questo film. Ok. Nel frattempo il manga è rimasto custodito gelosamente nei migliori armadi nerd di tutto il mondo, sviluppando peraltro vita propria. Immaginati cosa può succedere con questa roba qua. Ma chi è quindi Entai Kamen? Manco a dirlo, si tratta dell'alter ego mascherato di uno studente di un liceo giapponese. Kyosuke? No, non c'è l'alta qui, no, questa qui. Kyosuke si chiama. I manga sono per un pubblico adolescenziale, anche se poi comunque i giapponesi li leggono a tutte le età. Quindi è ovvio che rappresentino un giovane sfigato NEET destinato a una vita di atroci soprusi e ingiustizie. Classica vita di un giapponese. Uno specchio della loro società che, come nella più classica tradizione del sollevante, vuole però fornire un tentativo di fuga e ambizione al miglioramento e accettazione del diverso. Che è parziale nel sollevante, ci tengo a sottolinearlo, magari ne parliamo più tardi. Ringrazierò sempre i giapponesi per questa apertura mentale che involontariamente ha aiutato l'Occidente, barricato in idee preconcette millenarie. Chi vuole vederci la Chiesa dietro a tutto questo è liberamente invitato a farlo. Io non ho detto nulla. Io non ho detto niente. Alla base di questo supereroe e dei suoi superpoteri non c'è però la puntura di un ragno radioattivo, l'appartenenza ad un mondo lontano distrutto, sieri rinvigorenti ed energizzanti, incredibili armature o un casino di gadget tecnologici. I suoi poteri soprannaturali derivano da un incrocio di geni avvenuto casualmente, dettato quindi dall'amore, la determinazione e la depravazione dei suoi genitori. Lui è nato dall'unione di un padre poliziotto incorruttibile e idealista, che vede nella giustizia l'unico fondamento, e di una madre, mistress, una dominatrice come poche se ne vedono probabilmente anche in Giappone. Questo dovrebbe essere già abbastanza esplicativo, ma manca ancora una cosa che scateni i suoi superpoteri. Però andiamo con ordine e presentiamo prima i genitori. Se mi fai partire il video 2. Bene, come avete potuto vedere, la base su cui si fonda questo supereroe è molto convincente e profondamente radicata nella cultura del sollevante. Miei dei, se non ci fossero i giapponesi, bisognerebbe inventarli. Ora però veniamo al fattore scatenante delle trasformazioni del nostro supereroe mascherato più trash e pervertito dell'universo. Kyosuke non ha mostrato molti segni dei suoi 17 anni riguardo la potenza della sua perversione. L'innesco quindi è casuale, banale e assurdo come solo nel miglior cinema può capitare. La sua amata viene rapita da un gruppo di rapinatori e tenuta in ostaggio in un edificio insieme ad altre persone. Chiaramente la polizia giapponese non interviene e lui pensa di fare tutto da solo entrando dalla finestra di uno spogliatoio femminile. Viene scoperto da un rapinatore che però riesce a stordire, essendo uno judoka, e rendere inoffensivo. Pensa bene quindi di prendere la maschera del rapitore per entrare e salvare l'amata, ma si sbaglia e si mette in testa. Siamo in uno spogliatoio femminile, quindi delle mutandine da donna usate che sono cadute a terra durante la colluttazione. Il resto, signori, è leggenda. E non voglio privare i vostri occhi della visione di tale trash. Mi raccomando, non fate i duri, non trattenete le lacrime per quello che state per vedere. La prima trasformazione di Kyosuke in Entai Kamen, fra l'altro una vera prova d'attore per Hyohei Suzuki, verrà seguita immediatamente dal suo primo vero combattimento, così da non farvi perdere il pathos del momento. Durerà una decina di minuti, quindi preparatevi con il video 3. Vi prego, non trattenete il vostro fragoroso applauso per questa opera prima di Keishu. Uno, va bene uno, è fragoroso, basta che sia fragoroso. Lo eleva Keishu, il regista e realizzatore, tenutario della perversione umana che non necessita di ulteriori opere, direi, che lo conferma in questa posizione detenuta indissolubilmente da 25 anni. Ammetto di non aver recuperato ancora i tankobon originali, però nei prossimi viaggi che farò in Giappone di sicuro sarà mia priorità cercarli e tenerli con cura. Anzi, se qualcuno vuole venire con me a farmi compagnia. Come mi blocchi la frontiera? No, no, non puoi. Comunque, se intanto mi metti lo sfondo 4, che così iniziano a vedere un po' l'ambientazione di questo supereroe. No, 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 lo so, lasciamo lo sfondo qua, io do le spalle, voi guardatelo. Ritornando al film, il seguito, fra l'altro, dello scorso settembre, in cui il regista ha voluto ribadire la sua posizione di creatore di supereroi trash, perché va ancora oltre quello che ha fatto nel primo film, vi consiglio veramente di vederli. Ora però non voglio farvi vedere altro di questo primo film, quanto avete visto è solo nei primi 20 minuti del primo film e il film dura 110 minuti. È un'escalation, quindi se partiamo così immaginatevi il finale. Ma lascio a voi la scoperta di questo nettare degli dèi, come direbbe un mio amico, e dopo magari se avete qualche domanda alla fine dell'intervento le facciamo. Intanto vi voglio far vedere con immagini per farvi vedere l'indotto di questa opera, il finale per piacere, l'immagine finale, per farvi capire il giro di affari che ha fatto questo videogioco. Questo sono tutti giapponesi dietro, immaginatevi come mai. Questa è la versione femminile, diciamo. Poi ci sono anche, ha generato tutto un universo di imitatori nel mondo, per cui, fra l'altro, il più pazzo è qui tra noi e che spero si presenti alla sfilata dei costumi sabato sera. Il buon Barabba, abbiamo una sua foto, per piacere. Certo che me ne sono ricordato. Quindi grazie a tutti per essere riusciti ad arrivare fino a questo punto. Se avete domande potete farmele, io sono qui. Se no proseguiamo con gli altri interventi. What goes up must come down. Spinning wheel got to go round. Crying sin, ride a painted pony, let the spinning wheel spin. You got no money and you got no home. Spinning wheel all alone, talking about your troubles and you never learn. Ride a painted pony, let the spinning wheel turn. Did you find the directing sign on the straight and narrow highway? Would you mind the reflecting sign? Just let it shine within your mind.
State ascoltando Fantascientificast, probabilmente il miglior podcast di fantascienza e cronache dalla galassia del quadrante alfa. www.fantascientificast.it. Email redazione@fantascientificast.it.
Mi dispiace.
Prego, inizia tu perché è stata tua l'idea.
Ok, giustamente in questo caso l'idea è stata mia di fare questa piccola, diciamo, discussione sui supereroi più sconosciuti. Ne ho già presentato uno in Tai Kamen e giustamente mi sembrava il caso presentarne anche degli altri, diciamo dalla stessa area, perché poi vengono sempre tutti dall'area pacifica. Non so come mai c'è stato questo aggancio.
Quello che ha detto lui inizialmente è stato la morchia della morchia, la roba più strana.
Okay. Sì, esatto. Stranamente, almeno nel mio caso, è venuta tutta da lì quella che ho trovato. Quindi inizio dalla storia proprio dei supereroi giapponesi. C'è un'immagine che si dovrebbe chiamare GK Telefilm. Sì. Telefilm, ok. Questo qui parliamo della fine
Lambretta.
Capitan Lambretta, sì. Diciamo che è un telefilm di fine anni 50, si chiama Seiji o Aisuru Mono Gekko Kamen. Questa ce la faccio.
Salute.
Ecco, sì, infatti. Può essere tradotto tranquillamente come Maschera del chiaro di luna, colui che ama la giustizia. giusto per complicarsi le cose. È una serie TV, come dicevo, di fine anni 50, spopolata nel sollevante di giustizieri. La serie animata, di quasi 40 episodi, però è del 72, possiamo vedere un'altra immagine, GK Anime, che fra l'altro ha avuto una buona trasposizione in Italia, con un adattamento che all'epoca andava di moda orrido, però in questo caso l'hanno fatto molto bene. Per questo tipo di supereroe praticamente c'è già tutto quello che si vedrà in futuro, che avete visto anche prima un trafiletto di Hentai Kamen. Si parla di un supereroe che si batte per la giustizia, stranamente. Già si legge nel titolo, c'è una moto da centauro che in Giappone faceva estremamente figo fin da subito. I cattivi rincoglioniti, come sempre, che non sanno combattere e le prendono. Poi arrivano anche i mega mostri, i robot, e tranquillamente, cioè proprio classico da supereroe. E giusto per farvi capire, adesso vi lascio con la sigla di apertura della serie TV e dell'anime. Le ho messe assieme, quindi prima quella della serie TV degli anni 50 e poi quella dell'anime. GK sigle.
Sì,
certo.
Sì. Poi dici perché c'erano tanti suicidi in Giappone?
Sì. Cioè, però noi ce la sognavamo sta roba negli anni 50, eh?
C'è anche lo speciale contro i soliti ignoti?
Può darsi. Comunque è quasi finita questa sigla qua.
Sì. Ma vedrai quella con CGI, terminerò tutto. No. Signori, archeologia vera e propria.
Studio.
Mi viene in mente solamente Ferretti, la monnezza.
La monnezza. Sì, sì. Esatto, sempre sì. Immobile così.
Ma è normale, in quel periodo dell'animazione giapponese erano sempre...
Sì, e poi riciclavano le stesse scene in continuazione, rispacciandole per...
Hai voglia di dire a Hanna-Barbera che avevano gli stessi fondali che passavano 3 o 4 volte? Vabbè. Qui era anche peggio. Allora, sì. Come d'accordo con il buon Taddia, abbiamo deciso di... Lui mi sfidava con un po' di spazio... di supereroi... E io gli rispondevo con qualcosa dall'altra parte dell'Atlantico. 01, la prima immagine. Qui abbiamo Quality Comics, The Red Bee, 1940. Il vigilante che combatte il crimine con le api ammaestrate. Di giorno è un normalissimo procuratore distrettuale, di notte combatte il crimine con le sue api ammaestrate, di cui una che abita nella sua cintura di nome Michael. Poi vi chiedete perché partivano in guerra. Il bello è che questo è uno dei pochi supereroi, perché la quality venne comprata in seguito da DC Comics, questo è uno dei pochi che non è tornato.
Un peccato,
chiedetevi
un peccato.
Perché?
No, per me è un peccato. Perché...
No, in effetti è stato recuperato in seguito, la 02, grazie.
Sì. Sì, è uguale, è vero.
Questa è la pronipote. Inizialmente con un'armatura da insetto, in seguito un ibrido, la sua testata credo che sia durata 3 numeri in tutto.
Interessante. Cioè,
sì. Vabbè, Smallville sì, ce n'era di me. Vabbè.
Cioè, Smallville non è da città, cioè...
E non essendo contento, sì, visto che mi sono beccato pure la motocicletta, la 03 Kid Eternity, questo ragazzo morto 75 anni prima del suo tempo viene resuscitato da un non ben conosciuto ufficio.
Cioè 75 anni
prima, okay, decidono che per 75 anni lui dovrà difendere il bene, sì, evocando a casaccio, come dice lui, pronunciando il termine Eternity, evoca personaggi morti, storici e dalla fiction.
Eh?
Sì.
No, questo è bello, questo lo volevo vedere.
Tra l'altro accompagnato da Mr. Keeper, che è quell'individuo, quello che ha sbagliato, lui è morto durante la Seconda Guerra Mondiale perché il peschereccio di suo nonno è stato affondato da un U-boot. Non doveva morire e gli hanno restituito questi 75 anni. Dice, no, ti resuscito, no. 75 anni stai alle mie dipendenze a fare l'eroe in giro. Questo era molto famoso negli anni 40. Il dramma è che poi è stato pure ripescato dalla Vertigo Comics in seguito ed è diventato 03.
04.
No, è 04. Questo. DC Comics, divisione Vertigo. Questo è Kid Eternity adesso.
Non ho parole.
Manco io, perché ho letto un paio di cose sue e oggettivamente... Cintura, dire cintura. Lui ha il potere di evocare personaggi storici da qualsiasi epoca e personaggi mitologici o immaginari. No, c'è il cattivo e fa... Ah, c'è una sua avventura in cui evoca George Washington. E Washington arriva e prende ad accettare il tizio. Sì. No, volendo il concetto originale si potrebbe risfruttare in tantissimi modi attualmente. Peccato che negli anni 90 è diventato questo poi, in cui lui ha avuto tutto un passato tragico, porta gli occhiali perché gli hanno cavato gli occhi, c'è tutto un seghe mentale anni 90, fondamentalmente. Prego. Vediamo un po' come rispondi
a... Ritorno subito io, così. Io non ho una sfila nutrita come hai te, quindi...
No, solamente 43 pagine.
Dai. Infatti, cioè io a un certo punto mi fermo perché mi dovrò arrendere, ho già capito. Comunque passiamo a cosiddetto, successivamente lo sfondo per piacere, KK Anime 1.
Ma numeraieli per rendergli le cose più facili, no?
Che chiaramente io ho fatto le cose... Ecco.
Questa faccia non mi è nuova.
Non ti è nuova, la faccia soprattutto, vero?
Perché tu stai
guardando? In risposta a Gekko Kamen, comunque, negli anni 70 si smobilitò addirittura Gonagai. Cioè, questo qui è di Gonagai.
Marco,
sì, lo so.
Gonagai faceva pornazzi prima di fare il disegnatore effettivo, dai.
Comunque, diamogli una parvenza di...
Lo dice lui, campava per pornazzi.
Quindi ha tirato fuori una protagonista che comunque si posiziona in un anime ecchi. Si posiziona, notate la scelta delle parole... sarebbe un erotico comico, quindi non
sarebbe
un hentai, sarebbe, sì. Sarebbe.
Se a qualcuno fosse venuto il dubbio.
Sì, non è proprio pornografico, un gradino prima. Esatto, sì. Ebbene sì, dimenticatevi quanto vi ho detto prima su Hentai Kamen, applaudite questa nostra nuova eroina. Salta fuori così che la studentessa supereroina che si batte per salvare le compagne dai maledetti maschi che ne approfittano infastidendole a scuola, quindi... Tutte quelle cose lì, la vena comica erotica palese, lei nuda combatte le avversità. Sinceramente non sono riuscito a vedere più di tanto perché...
Eri distratto.
Ero distratto, sì. Vediamo anche KK Anime 2, giusto per... Lei ce l'adoro, se in Hentai Kamen si lanciava con la sua pioggia dorata, diciamo lei con un'altra parte...
Non andare oltre, non andare oltre, ci sono dei minori in sala, no, credo. No,
ho
non
chiesto
ci sono,
prima di uscire. Perché
ah, ok.
Ho chiesto prima. Allora, voi vi rendete conto che in questi anni 70 i giapponesi, da noi c'erano le commedie italiane con Lino Banfi, Alvaro Vitali e la Fennec. Quindi capite che siamo molto simili in realtà ai giapponesi. Cioè,
no, gli diamo una pista, vuoi mettere, dai.
Ti fa, allora, Keiko Kamen, fra l'altro, proprio perché è femminile, ha avuto incredibili seguiti, tantissimi, soprattutto in ambito un po' meno soft.
Porn. Ma va? Non ci credevo.
Non l'avresti mai detto. È andato proprio sull'hentai e fra l'altro nei primi anni 90 è arrivato uno dei tanti film, ce ne sono stati tanti, vi faccio vedere un rapido trailer, giusto per farvi capire, KK trailer. Sì, sì, no, ma col tempo che ci vuole, giusto perché queste
e
immagini sono... E da noi
sta facendo
sono...
un giovane una coscia lunga. L'edizione italiana di questo film dura 15 minuti, esatto. E sono i titoli.
Sono i titoli. Io vorrei vedere una squadra di Defenders con lei e Hentai Kamen nella stessa squadra. Per...
Perché tu riesci a vedere i Defenders in una stessa squadra?
No.
Ah, ok, no, giusto no. Per sapere.
Cosa mi rispondi a cotale bellezza?
Con la bruttezza.
Oh, bravo.
La bruttezza, a sto punto, volevo risponderti con la Doom Patrol. Che è un piccolo classico di follia, 06. No, perché dopo peggiora, non dopo altro, lui intendo l'altro. Allora, pochi sanno che la Doom Patrol è un gruppo, o meglio, gli appassionati lo sanno, ma per il grosso pubblico, Doom Patrol è un gruppo di scherzi della natura, gente che ha subito incidenti e quindi ha ottenuto determinati poteri, e che hanno deciso, comandati da un tizio che si fa chiamare il capo, un ingegnere.
Grande fantasia.
Era anche 1963, che pretendi? Un tizio su sedia a rotelle, che risolve buona parte dei loro problemi, li mette insieme e decide di unire questa squadra di scherzi della natura per il bene comune. Vi ricorda qualcosa? Sappiate che loro sono arrivati prima, di 6 mesi. Perché loro sono usciti nell'estate del 63, mentre i mutanti arrivarono a fine anno del 63. Quindi, fondamentalmente, solo che loro non hanno mai avuto tutta quella marea di roba filmata, perché alcuni è difficile chiamarli film. 07. Diciamo, il nucleo originale era composto da il capo, il signor Cauldron, un ingegnere... genio assoluto, ricco sfondato, anche perché un modo per poter poi equipaggiare quest'arte devono metterlo gli sceneggiatori. E poi c'è tutta una serie di bizzarri individui, fra cui aspetta, non mi ricordo mai. Elastigirl. Sì, il nome l'hanno usato prima loro.
Mi ricorda quel call.
Sono arrivati prima loro, sempre nel 1963, ricordatelo. Sì, e poi sì. E tecnicamente loro appartengono alla Warner, non appartengono alla Disney.
Ah,
quindi
no?
La DC Comics è una divisione della Disney. Ex attrice che per un problema con delle emissioni vulcaniche durante delle riprese in un punto dell'Africa non ben identificato, no, è iniziata a ingrandirsi.
Ah.
Solo che, sai, l'attrice che ti sfonda il set semplicemente quando dice una cosa può succedere. Poi abbiamo Robot Man, il classico tizio che ha avuto un incidente e poi l'hanno salvato per il cervello. Nel senso, c'è rimasto solamente quello.
Ah, ok.
E, sempre l'ha inventato il signor Cauldron lì in fondo.
Mi ricorda qualcuno sulla sedia a rotelle.
È arrivato sempre prima lui.
Sì, no, ma poi, qualcuno vabbè, accoppiato da qualcuno, non volevo insinuare.
Il ricastro che si è costruito l'elmo per i superpoteri mentali, mento, grandissima fantasia sto tizio. Poi abbiamo altri personaggi tipo il Negative Man, un pilota collaudatore dell'Air Force americana, che durante un incontro con una non è ben identificata nube di radiazioni è diventato radioattivo e può estendere una specie di fantasma negativo fuori dal suo corpo per 60 secondi, poi schiatta. Sono queste cose. Poi vabbè, ci sono un po' di
un'evocazione praticamente, evoca un...
No, perché dopo diventa ancora più complesso. Perché tu dici, vabbè, è un gruppo dei supereroi. No, la Doom Patrol è arrivata fino ai giorni nostri cambiando costantemente gruppo e scoprendosi un sacco di carognate, fra cui il fatto che il signor Cauldron è alla base degli incidenti di tutti.
No.
E lui che, per sperimentare le sue tecnologie, faceva schiantare questi poveracci per vedere che... Ah, vedete? Sono riuscito a salvarli. Ma li hai mai inguaiati tu? Ma io te l'ho salvati. E su questo è identico a Xavier.
Sì, sì, ma...
Perché pure Xavier è un noto stronzo sotto questo punto di vista. Diciamo, la serie è stata chiusa dopo... 5 anni in tutto per vendite, perché giustamente i mutanti fanno fico, i fenomeni del barcone no. Solo che, come tutto il materiale in forza la DC, riciccia prima o poi, non c'è verso, non
te ne l'hanno ricicciato.
Arrivando ai giorni nostri, 08, la serie ha subito svariate modifiche. Nel frattempo incontravano pure dei cattivi incredibilissimi come la The Animal Vegetable Mineral Menace. Sto tizio ogni tanto è rispuntato, e questa era la media dei cattivi con cui avevano a che fare loro. Poi dici, perché la serie chiude? Avanti. Poi fino agli anni 80, in cui Morrison prese la serie, e da lì divenne, con fortuna alterne, chiuso più di una volta, e alla fine, recuperando i personaggi originali, idearono questa nuova versione, introducendo nuovi scherzi della natura, fra cui Jane la pazza, che è quella tizia con l'aria felice al centro, che è una... immaginate il personaggio con più turbe mentali e personalità scisse che vi possa venire in mente in questo momento. Un altro personaggio, intendo.
Aspetta, qual era l'ultimo, un film che hanno fatto di recente? Com'è che si chiamava quello... Ah, sì, quello lì.
Vi posso assicurare che Jane la pazza, questo è il suo nome da battaglia.
No.
È decisamente super, nel senso, la sua testa è strutturata come una metropolitana, ogni fermata è una personalità scissa. Molto prima di Legion. Questa è la gestione Morrison della Doom Patrol degli anni metà anni 80. E contiene delle perle di scrittura surreale eccezionale. Perché praticamente loro non hanno a che fare con cattivi normali. Loro, bene che gli va, gli capita fra le scatole un tizio che si autodefinisce qualcosa a metà fra Dio e Jack lo Squartatore. Vai avanti sempre su zero. Fra le loro fila ci sono anche personaggi più o meno strani, tipo Danny la strada, che è la sede della Doom Patrol, è una strada vivente che comunicano loro cambiando man mano le iscrizioni lungo le vie. Se vai avanti, poi dovrebbe esserci uno dei primi gruppi dei cattivi. Ecco, questo è Jackie Rosso, uno dei primi avversari che incontrano. È un tizio che semplicemente abita in un posto senza finestre e si nutre del dolore che infligge agli insetti mentre li uccide. Solo che ha deciso di punto in bianco di lasciare... È molto psichedelico, paranormale come gestione, fino ad arrivare, quella dopo, grazie, al trionfo della follia con la confraternita del Dada. È un gruppo di personaggi assolutamente senza senso. La loro storyline principale si chiama Il dipinto che mangiò Parigi. Fondamentalmente, Mr. Noob è stato sottoposto a una serie di torture in camera bianca, deprivazione sensoriale, alla fine è diventato un uomo astratto, al limite completo della follia. È radunato questo gruppo di signori, fra cui la sonnambula, una donna super forte finché dorme, oppure Quiz, quel tizio lì, praticamente...
Come fa a combattere se dorme?
È il problema dei confratelli del Dada. Senso, se da una parte c'è la Doom Patrol, che sono dei fenomeni da baraccone fondamentalmente, questi sono anche peggio. Ti ho detto, il loro piano è ritrovare un antico dipinto in grado di divorare una città, e lo ha fatto, Allora, nella storia Parigi viene mangiata, il tutto per evocare il quinto cavaliere dell'Apocalisse, l'oblio. Praticamente è follia pura. Nel senso, si arriva a punto, vabbè, Morrison ci ha abituato a punto addirittura di metafumetto. In una delle sue gestioni, quella di Animal Man, finisce la sua run dicendo, praticamente lui compare al personaggio e gli spiega, guarda che questo è tutto un fumetto. Parlano tre minuti, questo è un momento in cui c'è bisogno d'azione, fa comparire un cattivo, si picchiano cinque minuti, bene, dopo il pezzo d'azione possiamo continuare lo spiegone. Questo è Morrison. E in Doom Patrol se vai avanti, per darvi l'idea della grafica, questi sono sempre membri della confraternita del Dada, fra cui l'agente, punto esclamativo, lui ha il potere di non far meravigliare la gente che lui c'è. Sì, lui veste in maniera assurda, però lui compare e tu ti dici, sì, stai lì. Lui non riesce a prendere di sorpresa nessuno, questo è il suo potere. È dura scrivere una cosa del genere, però Morrison ci riesce.
Mi domando sotto che tipo di acido riesca a farlo.
Allora, in varie interviste Morrison nicchiava dicendo, sai, gli scozzesi, e lasciava perdere. È scozzese. Prego, trovami qualcosa di peggio.
Trovo qualcosa di peggio, e va bene, ti trovo qualcosa di peggio in canon.
Peggio nel senso come follia narrativa,
No, quello di prima, questo qui. Io adesso passerei direttamente a un Spider-Man, che è in canon Marvel, non sto scherzando. SM Telefilm 2, per piacere, l'immagine, giusto per complicare le cose. È l'unico supereroe giapponese in canon Marvel, come stavo dicendo. Si tratta di una versione di Spider-Man totalmente giapponese che ricalca paro paro Gekko Kamen, attualizzandolo però alla fine degli anni Ottanta. Quindi praticamente è una rivisitazione del personaggio di prima che avete visto di Gekko Kamen, dove c'è il ragazzino imbranato e complessato. No, su Spider-Man non è un ragazzino complessato come può essere lo Spider-Man americano, ma è un figo. Quindi è uno che va in moto, alle donne, fa praticamente di tutto, anche i robottoni, lui è bello, quindi insomma consiglio di guardarvi il video di presentazione di Yotobi che lo recensisce. Magari se lo volete ve lo do dopo, vi dico come trovarlo su YouTube, ma basta, Yotobi su Spider-Man e lo trovate subito. La sigla, SM sigla, giusto per farvi vedere.
Di questo mi ricordo alcune versioni dei cattivi dell'Uomo Ragno che erano truccati in una maniera veramente orripilante.
Il robottone non poteva mancare.
Bello che sembra che lo dicono alla fine, malgrado tutto, ricordatevi che è Spider-Man.
Sì, infatti.
Proprio tante volte mi sono
dimenticato. Ci hanno buttato dentro di tutto, cioè c'è i robot, c'è anche i mostri a un certo punto, quindi cioè...
No, che è questo in cui compare il Goblin, che sembra una versione... Il peggior cosplayer
Sì, è inguardabile. No, ma tutti, adesso non li ha fatti vedere molto, ma tutti i nemici sono delle cose inguardabili come cosplay, cioè gli ha buttato un costume addosso e mandati in scena, quindi è veramente inguardabile da quel punto di vista lì.
Quindi tu mi parli di Marvel.
Sì.
Quindi la 38, grazie. 38. Ora, immaginatevi che nel centinaia di versioni degli X-Men a un certo punto decidono di creare un gruppo che faccia figo, che siano interessanti, che li possa vendere dal punto di vista del merchandising. La prima versione di X-Force, in seguito verrà chiamata X-Statics, non con la X finale, con la C, altrimenti finite su un gruppo rap. Mi è successo cercando immagini perché non me lo ricordavo questo dettaglio. Praticamente questo gruppo viene letteralmente formato per... X-Force era di origine una fazione sotto un controllo governativo, almeno nell'ideazione originale, ovviamente comandata da quel fregnone di Ciclope, perché mi sembra giusto. Poi negli anni è stata modificata. Alla fine praticamente loro sotto X-Force non è mai stato protetto in nessun modo in ambito Marvel di ambientazione, cioè nessuno aveva mai rivendicato il termine, quindi loro, che non sono legati in nessun modo con Xavier e compagnia, decidono di formare questo gruppo di mutanti che faccia figo, possa essere venduto dai giornali nei pettegolezzi. E quindi abbiamo il loro capo, che è un mutante dal potere eccezionale, vomita. Abbiamo un fluido vivente, un l'anarchico, un canadese dal sudore acido e può spruzzarlo addosso.
Mi sembra giusto.
Un altro franco-canadese, la Nuit. Lui ha poteri eccezionali finché rimane al buio.
Poi se c'è la luce...
Perde i poteri. Poi abbiamo un'altra... Lei è... Non mi ricordo esattamente perché sono talmente... Lei è Jean Jean, si chiama, è un gioco di parole. Lei genera grandissima energia finché beve come una spugna. È come i robot dei Futurama, fondamentalmente.
Sì, infatti stavo pensando a quello.
E poi abbiamo Dead Girl.
È morta?
Acquista i suoi poteri dopo la morte. Non sto scherzando.
Cioè, scusa, ogni puntata l'ammazzano?
No, l'ammazzano all'inizio.
Ah, ok.
Poi lei può ricomporre il suo corpo, rigenerarlo, ma resta morta.
Ah, ok. Interessante.
E ovviamente l'ariete. Chissà che potere avrà.
Non so, sfondare le porte. Alex. Non è che si chiama Alex?
No, calma. La serie è abbastanza pessima, ma non a quei livelli. 39 dovrebbe essere, se c'è. Perché mi sa che l'ho saltata. Ah,
oddio.
È uno del loro gruppo. Il suo potere è avere la testa composta da tentacoli.
Mi ricordo qualcun altro.
Al quinto numero muore. Esplode cercando di aiutare qualcuno. E questo era un dinamitardo che si fa saltare perché è spaventato da lui che cercava di aiutarlo.
Non ho paura.
Il gruppo viene rifondato in X-Statics. 40, grazie. E abbiamo... Anche di peggio. Il loro capo, Orphan, perché è un personaggio che per sua stessa missione tende al suicidio. Sì. E allora, lui è estremamente sensibile, nel senso ha percezione, tatto, a livelli altissimi. Xavier, che entra finalmente in gioco, gli fa costruire una tuta che lo isola, però lui ha tendenze suicida. Il suo nome di battaglia è Orfano. E... c'è giustamente un gruppo che lo segue, naturalmente torna il canadese che suda e Dead Girl perché sono personaggi pregni di significato, quindi vanno tenuti. Poi abbiamo, allora, immaginate il suo potere, si chiama Fat.
Direi che è ciccio.
Può ingrandire a piacimento e indurire il grasso corporeo.
Non ho parole, ecco. E questo può battere in taicamera, attenzione, voglio una sfida.
Dopodiché, visto che comunque è un gruppo che deve far figo, devi vendere, hanno una specie di alieno globulare, DUP, come il democratico ordine organizzato dei pianeti di Futurama, che è il loro cameraman. Il bello di DUP è che è un personaggio creato per scherzo, sembra Slimer, è vero, e contiene un piccolo metagioco fumettistico, cioè lui non parla in maniera coerente, comprensibile. Vai al 41, niente, 40, ho sbagliato io, non l'ho inclusa. Praticamente alla fine hanno messo la guida dei font che usa, perché indovinate cosa dice DUP? E c'era per tutta la serie il numero...
Parolacce?
Perché... Allora, questo tizio spesso e volentieri frequenta Logan, quindi datti un'idea
Ok.
di cosa possa essere. E questa, Tra l'altro ci sono altri personaggi allucinanti, tipo Santa Anna.
Come Santa?
I suoi poteri sono...
La santità?
Sollevare gli oggetti, levitare e guarire.
Ah.
La cuna, nessuno la vede. Nessuno, i sensori non possono vederla. Le telecamere non possono vederla. Il resto del suo gruppo non può vederla.
Nessuno la vede, cioè
esatto.
Non esiste.
Oppure Block, mi pare si chiami, lui ha il potere di cambiare colore.
Cioè i colori degli oggetti?
No, lui.
Ah,
lui cambia colore, sì. Ah. E se diventa rosa, diventa anche super forte, ma solo se diventa rosa.
Vabbè.
Tu dici perché poi le testate chiudono.
Sì, no, ma...
Per carità, visivamente è divertentissimo perché è lo stesso autore che scrisse Mad Men come disegnatore.
Ah, ok, sì, infatti si vede.
Peccato che però se oltre alla grafica non ci metti anche la ciccia come storie e oggettivamente la maggior parte di loro finisce per autodistruggersi, suicidarsi o gli succede di tutto. Nel senso, nel gruppo presero addirittura un mutante che si chiama El Guapo. Il potere essere figo. Non sto scherzando. L'unico potere altro che ha è avere uno skateboard volante con una mente propria, perché oggettivamente l'altro non era affidabile.
Vabbè, mi ritoccherà di prendere in mano a me la situazione. Allora, visto che vogliamo rimanere lì, e adesso non sono più in Giappone, cambio sponda e vado in Australia. Me ne vado in Australia.
Oh.
Allora, in questo caso voglio parlare di Italian Spider-Man, che nasce ben 10 anni fa, nel 2007, appunto in Australia, da YouTube praticamente, o meglio, è un supereroe parodistico, era nato come un trailer di una tesi di laurea di uno studente, che poi ha caricato questo trailer che vi farò vedere alla fine, e da lì è nata una web series di 10 episodi, mi sembra, da 10-12 minuti l'uno, quindi neanche tanto, di questo supereroe, un italiano trapiantato in Australia, che è parodistico e cita appunto Spider-Man giapponese, lo Spider-Man indiano, alcune produzioni turche e via dicendo. Proprio le prende in giro, cioè prende in giro le prese in giro, capito? Quindi i rifacimenti. Quindi,
ti piace vincere facile?
Sì, un po' sì. Se vogliamo vederlo intanto Italian IS sfondo, così potete vedere IS sfondo, potete sì, magari praticamente le armi,
forse Jack Black in effetti.
Allora, contiene alcune peculiarità come praticamente gare di surf, pinguini che gli vengono in aiuto, baffi boomerang che lui se li può staccare e lanciare.
Guarda,
come dei boomerang.
Pinguini che vengono in aiuto a Gotham è normalissimo, non vedo la problematica.
Sì, effettivamente lasciamo perdere quella cosa lì. C'è anche una totale, insomma, alla fine durano una quarantina di minuti tutti i video. Purtroppo il progetto viene abbandonato senza una seconda stagione perché chi li ha creati poi si dedicherà a un altro telefilm che vi parlerò subito dopo. Si chiama, comunque ve lo appoggio lì, Danger 5. Non so se purtroppo non è arrivato. Comunque adesso vi lascio al trailer di Italian Spider-Man, che è IS Trailer, così vi rendete conto di cos'è. È ambientato negli anni 70, molto parodistico in quell'ambito lì, quindi ricreano gli anni 70, però siamo alla metà degli anni 2000.
Scuola normale, semplice, non si muove, non scende di là.
Come avete potuto, diciamo che si descrive da solo questo trailer.
Il dramma è che ci ho visto un po' di gente che conosco. Anche assente, non faccio cognomi. Allora, se la metti su questo piano, immagine 35, 1995, è il 1998. La DC Comics esordisce sulle pagine di Hitman, personaggio di dubbia moralità operante a Gotham City. Hitman è un assassino di metaumani e creature mistiche in generale. Esordisce la sezione 8, ovvero un gruppo di sciroccati, è il termine giusto. Praticamente sezione 8, il riferimento è a un codice dell'esercito degli Stati Uniti che consente l'esonero per malattie mentali. Ed è questo gruppo che opera a Gotham City, nella parte irlandese di Gotham City, in un postaccio chiamato il Calderone, e loro affrontano quello che nessun altro supereroe si sognerebbe mai di affrontare, fondamentalmente perché tutti hanno un minimo di gusto. Il gruppo è formato dal suo leader, Sixpack, che è, se vi ricorda Super Chuck, praticamente Super Chuck come impostazione. Questo non ha poteri fondamentalmente, ha semplicemente un costante stato di alterazione dovuto da alcol, e insieme alla sua squadra di terribili vendicatori sventa i crimini, anche tra l'altro loro hanno sventato pure un'invasione demoniaca per sbaglio, per loro hanno fatto di Gotham. Fra di loro ci sono, allora, questo perché il nome è difficile, Jean de Baton, che il bello che il loro primo scontro, Sixpack introduce man mano che entrano in combattimento i vari personaggi, e lui opera con il potere della francesitudine utilizzando baguette, aglio e altra roba del genere. È un pericolosissimo combattente a corpo a corpo, ancora peggio quando parla. Poi abbiamo il Saldacani. Non sto scherzando, il Saldacani praticamente è indicato come un individuo talmente depravato da non riuscire a entrare neanche all'Arkham. Di lui, quando a un certo punto muore, Sixpack incontra lo straniero fantasma e gli dice: ma i miei compagni che fine hanno fatto? No, guarda, sono tutti nel purgatorio, perché comunque non sono anime candide. C'è il Saldacani? No, lui è all'inferno. Perché? Lo straniero fantasma è uno che salda i cani. Quindi a questi livelli. Il dramma è che è l'unico che avrà poi un successore, che comprando la sua attrezzatura al Monte dei Pegni inizia a fare Saldacani 2. Poi abbiamo il Defenestratore, no. Un energumeno.
È Maccio Capatonda questo?
No, peggio, è disegnato su Schwarzenegger in Terminator, e lui picchia le persone facendole passare attraverso una finestra che si porta costantemente dietro. Lui è il Defenestratore. Poi abbiamo quello che in originale è Shakers, è un tizio che trema. A cosa serve in battaglia? No, trema. Ma il suo potere qual è? Trema. A questo serve. Poi in italiano è diventato Scatar, quello in verde. Indovinate qual è il suo potere? Oltre a galleggiare nell'aria, probabilmente per non toccare quello che ha ricoperto sotto. E poi abbiamo quello che in italiano è stato tradotto, lui inizialmente, quello in rosso, si chiama Friendly Fire. In italiano come è stato tradotto? Dai, vediamo un po' se ci arrivi.
Fuoco cattivo?
No, allora, teoricamente sarebbe fuoco amico.
Sì, fuoco amico, scusa.
Fuoco facile. Perché friendly, sì. Facile. Lui ha il potere di emettere scariche di energia. Quando punta qualcuno, spara su un compagno.
Che culo!
Sì, è la sua caratteristica. È potentissimo, ma ci pigliasse una volta.
No, ma non lo si può affidare alla squadra avversaria.
Il problema è che la squadra avversaria sono degli attrezzi. Voi considerate che, dimenticavo l'ultimo. Vi è mai capitato in rete di trovare dei meme bueno, eccellente?
No.
Ecco, costui è l'origine.
No.
Lui combatte il crimine con il potere della perversione.
Oh, però, vedi che ce n'è di supereroi perversi, non pensavo.
Tu considera che questo individuo è stato ideato da Garth Ennis, l'autore, un irlandese tra l'altro, o meglio, irlandese del nord, quindi anche peggio. durante una serie di conferenze beccò un pornazzo in televisione e c'era questo energumeno baffuto tipo l'Italian Spider-Man che diceva solamente due parole mentre faceva queste cose in un pornazzo di categoria Z. L'uniche battute erano bueno, eccellente, e lui è bueno, eccellente.
Grandioso.
Poi 36. Ovviamente nel gruppo ci sono anche esseri sovrannaturali, tipo l'ex principe delle tenebre, signore dell'oltretomba, Beitor. Sì. Semplicemente perché Lucifero se n'era andato al seguito di una storia legata alla produzione di Sandman, e il posto è rimasto vacante. Questo essere di infima
categoria... Ma perché fa lo spazzino?
No, qui sta in un bar sulla terra che ha deciso di aiutare. Non ha nessun potere in particolare, se non quello di gridare alla gente, Beitor! Io sono Beitor! Finché trovi quelli che ti dicono io sono brutto, va bene, ma questa è una vera rottura di scatole. Sì. Ovviamente morti i personaggi principali, il gruppo ha anche dei sostituti. 37. Le nuove leve. The Grappler. Un tizio che viene descritto come un individuo con un rampino e che non fa niente di particolare se non ammorbarti ricordandoti che lui ha
un uncino.
Sì.
Ok.
Oppure Power Tool, con la tuta ricoperta di attrezzi da lavoro. Non fa un granché d'altro. E forse il peggiore, The Gut. È un ammasso di organi interni con forma vagamente umana che ha deciso di unirsi al gruppo. Non chiedetemi altro, perché veramente... Considerate che questo gruppo viene ignorato persino da Batman, che ha detto: finché rimanete all'interno della zona del calderone non mi rompete l'anima, dopo ve pisto. Ma ve pisto, sappiatelo, ma non abbiamo fatto crimini, niente, fate finta che
esistete. Sì.
Per me siete tutti tirapiedi del Joker, ve pisto.
Okay. Abbiamo ancora tempo, 2-3 minuti? Ok. Presento rapidamente tre, tra virgolette, supereroi. Uno, vabbè, Danger 5, lo sfondo D5 sfondo. È una serie di 2 stagioni, tratta appunto realizzata da quelli che hanno fatto Italian Spider-Man. Riprende la trama in maniera parodistica dei Thunderbird, o Rescue Team che dir si voglia. E ogni puntata è condita da scazzottate, donne voluttuose, mostri giganti, Hitler e i suoi nazisti.
Le marionette erano molto più espressive.
Sì, questo è vero. Ci sono anche la riesumazione dei dinosauri, giusto perché Hitler utilizza i dinosauri e via.
Ci stanno sempre bene i dinosauri.
Ma infatti, come il calcio sui maccheroni. Poi, se andiamo su VS sfondo, abbiamo Wind Spector, quindi torniamo in Giappone. Questo qui, solo quello rosso è umano, gli altri 2 sono 2 robot, quello verde può anche volare, l'altro si tramuta in moto, vedete che c'è sul...
Ma Wind Spector, per gli informatici, non era un programma, mi ricordo male io. Ma mi ricordo un Wind Spector...
Comunque questo alla fine è un incrocio dei primissimi anni 90 tra squadra speciale Cobra 11 e i Power Rangers. Cioè li hanno messi assieme.
Quindi vanno per l'autostrada a demolire robot.
Esatto.
Perché
sì.
Questo fanno, non è che...
Quindi la trama è semplice, praticamente ci sono i 2 robot, si mettono nei casini, risolvono e tutte le cose, provano di dare inseguimenti e via dicendo. Concludo con l'ultimo, questo non è tanto parodistico, anzi è molto bello e vi consiglio di vedere la trilogia, tratto dal manga 20 Century Boys, è 20 sfondo. Praticamente in questo caso la trama è di alcuni bambini che nel 69, mentre l'uomo metteva piede sulla luna e si stava preparando l'Expo di Osaka del 70, si mettono a scrivere una storia in cui si immaginano un futuro che viene preso a fine anni 90 da armi batteriologiche. Tokyo viene attaccata da armi batteriologiche, poi arriva la setta dell'amico, altre cose, monopolizza il mondo. Ebbene, cosa succede? Nel 98 iniziano ad avverarsi queste cose. Quindi quei bambini che all'epoca del 69 avevano scritto questa storia si lanciano alla disperato tentativo di fermare gli eventi, perché sono gli unici che sanno che cosa sta succedendo. E dietro tutto questo c'è appunto l'amico Tomodachi, che viene interpretato, cioè è uno di loro, solo che non sanno chi sia la mente che c'è dietro, e lì si sviluppa
tutta...
Voglio
esplorerà tutto quanto se poco poco vorrebbero...
No, no, quello è solo l'inizio, è solo l'inizio, i primi 20-30 minuti di film.
Te corcano subito, davvero.
Poi, e via. Non me corchiano e poi, insomma, va avanti, è bello. Non vi posso far vedere il trailer perché ho già sforato, quindi... Grazie al Gatti. Se, e via. Io spero che vi sia piaciuta questa carrellata. A me è stato molto interessante i supereroi tirati fuori dal Gianluigi, quindi lo ringrazio. È stato
bello.
Vi
ho risparmiato Ice Cream, il mutante col potere di diventare gusti di gelato.
Questo è fotonico. Grazie a tutti.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo fondamentale e decisivo del Cylon Prof. Massimo De Santo e la partecipazione straordinaria di Elisa Elena Carollo. www.fantascientificast.it. Email redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Potete seguirci e interagire su Facebook alla pagina Fantascientificast e su Twitter sul profilo @fantascicast. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes e sostenerci con Patreon tramite l'apposito bottone sul nostro sito, oppure visitando la nostra pagina Patreon www.patreon.com/fantascientificast. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. L'equipaggio di Fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Settimo simbolo inserito nel computer. Blocco 1 pronto. Blocco 1 posizionato.
Potenza erogata 23%. Così.
Blocco 2 è pronto.
Attivato.
Blocco 2 posizionato.
Siamo al 35%.
Arme rosse, evacuare l'area intorno allo Stargate.
Liberate l'area, torniamo da voi, chiudo le porta.
Andiamo, sbrigate.
C'era quello sotto la grande pietra?
Sì. Mio padre lo trovò nel 1928. È fatto di un minerale che non si trova sulla Terra.
Blocco 5 posizionato.
75%.
Blocco 6 pronto. Blocco 6 posizionato.
Non eravamo mai riusciti ad andare oltre nella sequenza.
Blocco 7 pronto.
Pronto, attivato.
Blocco 7 posizionato.
Thank you.
need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.